vicino a me c'è la dottoressa Pamela Paolini, che è una tesi magistrale discussa all'Università di Cassino nel 2018-2019. E nella disciplina di pensiero politico e questione femminile, che è presente a Cassino dal 2005. Ora, trovare un alleggerimento della tesi di laurea di Pamela Paolini è un po' difficile, perché l'argomento è, diciamo, pesante ma reale, in buona parte del mondo è una realtà. Ed è, diciamo, la tesi si impernia sulle mutilazioni genitali femminili, non solo, ma la percezione sociale nel fenomeno. Quindi la dottoressa Pamela Paolini ha, diciamo, oltre ad aver seguito le mie lezioni e quindi ad aver mostrato proprio un interesse autonomo, diciamo, ha, diciamo, esaminato, ahimè, le varie tipologie di intervento sul corpo femminile, che, come voi sapete, se non lo sapete lo dobbiamo ricordare, sono tante, e cioè si va dalla infibulazione parziale alla escissione parziale, all'escissione clitoridea totale, alla cosiddetta mutilazione faraonica, che le comprende tutte e due. Quindi devo, ahimè, ricordare che questi tipologie, diciamo, di intervento sul corpo femminile precludono poi gran parte della vita futura, perché naturalmente questo impedisce un corretto funzionamento, diciamo, e c'è una sorta di vita sessuale, diciamo, coniugale, diciamo, dalla prima notte, che certo non predispone al piacere. Del resto queste pratiche sono destinate a eliminare il piacere femminile e a aumentare il controllo sulla riproduzione e quindi sulla fecondità, ma con risultati drammatici, perché quando diciamo, queste pratiche vengono fatte sulle bambine, diciamo, noi abbiamo delle conseguenze gravissime a livello psicologico, perché, come Pamela poi dirà, purtroppo è tutta una prassi e un rituale affidato alle donne. Per fortuna abbiamo anche una bella notizia, che c'è il SAMIFO, acronimo di Salute Migranti Forzati, che è un esempio di health care e quindi di cura, con l'aiuto di operatrici e mediatrici. Ora chiedo a Pamela di parlare di ciò che vuole di questo drammatico argomento, ma anche di soffermarsi sulla seconda parte, che in fondo è anche abbastanza sorprendente, no? Perché è la percezione sociale, e quindi se diciamo è emersa una percezione scarsa, può dipendere anche dal fatto che, come al solito, si pensa, come nella guerra dei Balcani, come nella guerra in Ruanda, che tutto ciò che accade fuori dai nostri confini è un po' è sempre accaduto, un po' non ci si deve intromettere, un po' in fondo non ci riguarda. Ecco, e quindi lascio la parola a Pamela.
Sì, allora, innanzitutto buongiorno. Sì, io ho scelto appunto di concentrare il mio elaborato sulle mutilazioni genitali femminili, però fare un passo in avanti e quindi strutturarlo proprio sul contesto mio di riferimento, che era appunto la Valle di Comino, attraverso una ricerca, proprio per capire quale fosse la percezione del territorio rispetto a questo fenomeno. Diciamo che la tesi si struttura così: una prima parte in cui, come lei ampiamente poi parlato e ben descritto, parla appunto proprio del fenomeno delle mutilazioni genitali femminili, di dove si svolge, la loro geografia, del fatto che molto spesso siano riconducibili ad un credo religioso, ma così non è, perché le mutilazioni genitali femminili non vengono svolte solo a determinate comunità religiose, ma nel mondo quasi tre quarti del mondo, della popolazione mondiale, appunto, è coinvolta in questo fenomeno. Quindi nulla a che vedere con un credo o l'altro religioso.
Si continua sempre a ricordare che nel Corano non c'è nessun passaggio che dice di attentare all'integrità del corpo.
Assolutamente non vi è nessun passaggio, seppur poi viene strumentalizzato Nella seconda parte invece della tesi mi concentro proprio appunto sul SAMIFO, che è il centro salute migranti forzati che si trova a Roma. In quel centro si svolge un lavoro straordinario proprio per essere di supporto alle donne che hanno subito questo tipo di mutilazioni, che siano esse del primo, del secondo o del terzo grado, come appunto ne parlava prima la professoressa. Adesso non scendiamo nei dettagli della pratica della mutilazione, perché credo sia pure abbastanza, forse troppo forte. Diciamo che sono pratiche molto molto invasive che non consentono poi alle donne una vita normale da quel punto in poi avvenire, quindi sia nella loro vita adulta che nel concepimento dei figli, nel parto. Sono tutte donne costrette poi a fare i parti cesarei perché per forza di cose risulta complicato proprio sì. Un parto naturale. Nella relazione con le altre figlie, quindi con le figlie femmine,
dobbiamo perché vuol dire che nella loro prima notte di nozze devono essere scucite. Perdonate la brutalità, ma è così.
E molto spesso avviene anche che se vogliono fare dei parti naturali vengono scucite e ricucite ad ogni gestazione. Quindi immaginate che dolori fisici atroci e psicologici portano dietro queste donne. Tornando al SAMIFO, è un centro appunto che cerca di supportare e di aiutare quanto più possibile attraverso sia il lavoro delle mediatrici culturali che delle ostetriche e delle ginecologhe queste donne. Avendo io poi un pregresso di giornalismo, ho intervistato una mediatrice culturale, un'ostetrica e una ginecologa. Allora, sono state tutte e tre per me sorprendenti. Io ho fatto una premessa in questa tesi, che non cercavo più possibile di non esprimere giudizi di merito, più possibile, e sottolineo più possibile, perché è naturale, in quanto essere umano, in quanto donna, viene difficile non esprimere giudizi di merito in questo senso, soprattutto perché appunto esiste proprio un'identità da donna. Tendo a mettermi nella condizione delle donne che subiscono questa mutilazione e non esprimere un giudizio negativo è complicato. Ho cercato quanto più possibile nell'elaborato appunto di non farlo, quindi mettendomi con una giusta predisposizione all'ascolto, soprattutto da parte delle donne che mi hanno raccontato le cose. La parte più sorprendente del SAMIFO, quindi degli incontri che io ho fatto in quel centro, è stato con una ragazza alla quale io non ho chiesto nulla, ma con cui mi sono trovata a parlare, mi ha raccontato spontaneamente lei di quella che è stata la sua esperienza di mutilazione all'età di 7-8 anni. Non riesce nemmeno a ricordare la data. Quello per me fu un giorno bellissimo e a tratti sconvolgente, perché una donna che non mi conosceva, era la prima volta che mi incontrava, che si apriva così e mi ha raccontato passo per passo tutto quello che è successo e tutto il bagaglio poi emotivo che si è portata dietro negli anni.
Probabilmente ha sentito che non c'era un giudizio. No?
Assolutamente nessun giudizio. Infatti tornai a casa, ho cercato di sbobbinare l'intervista così come mi è stata riferita. Nella terza parte poi della tesi, invece, appunto, ho svolto un sondaggio su 101 persone. La prima era all'epoca rettore professor Giovanni Betta, che svolse il questionario, appunto sulla percezione delle mutilazioni genitali femminili all'interno del nostro territorio di riferimento, in particolare della Valle di Comino, perché io vengo dalla Valle di Comino. Ciò che è emerso è stato forse nemmeno troppo sorprendente. Se ne sa poco.
Vedere scritte le cose nero su bianco è sempre un po'. Un conto è aspettarselo, un conto è vederlo proprio numericamente, diciamo.
Il campione che è stato testato era un campione assolutamente eterogeneo, di persone che vanno dai 18 ai 65 anni, uomini e donne nella stessa misura, professionisti, non professionisti, quindi non c'era nessun divario. Sì. Quello che è emerso è, ad esempio, una cosa che mi colpì subito era: conosce l'espressione mutilazioni genitali femminili? Il 63% mi rispondeva di sì. Conosce l'MGF? Nessuno conosceva l'acronimo, se non un 20% del campione di riferimento.
Se lo sciogli sì, se lasci l'acronimo no.
Esatto. Tutto ciò che è emerso poi dalle domande che io appunto ho fatto è che esiste una concezione di mutilazioni genitali femminili molto molto sommaria, se ne sa poco, se ne sa molto male, e tutto ciò che se ne sa deriva da la televisione, ma televisione, che so, dibattiti di 5 minuti senza nessun alcun tipo di approfondimento, dai social, dai giornali, però senza mai nessun tipo di approfondimento. Quindi è un fenomeno che assolutamente
tuttora è hai molto più sommerso, molto sommerso, perché ovviamente noi siamo invece autorizzati a pensare che le, diciamo, persone ormai stanziate in Italia, ma che nel loro paese applicavano, diciamo, le mutilazioni genitali femminili, qui tendono a fare lo stesso.
Esattamente,
e sappiamo
sì.
perfettamente che molti viaggi in cui papà accompagnano le bambine e gli adolescenti nel paese d'origine non è per fargli vedere il paese d'origine, ma è per praticare questo rito che praticamente le legittima.
E soprattutto non viene mai, quasi mai, comunicato alle bambine che vengono accompagnate in questo viaggio che cosa andranno a fare. Loro si ritrovano in quel contesto,
sì,
e vengono costrette ad essere sottoposte a questa pratica, e lì pure si crea poi anche, diciamo, un problema psicologico nei confronti dei familiari, perché si vive un tradimento a tutti gli effetti da parte della famiglia,
proprio dalle figure femminili, mentre poi l'uomo, che appunto sostiene quanto la donna, no, queste pratiche, alla fine rimane all'esterno, cioè chi la pratica e quindi chi tradisce,
esatto,
la fiducia. Perché diciamo che in molti casi queste bambine, soprattutto quando avviene da bambine è ancora più drammatico, devono essere isolate, stanno isolate giorno e notte perché devono affrontare l'isolamento e non possono mangiare, naturalmente no, ma neanche bere, per ovvi motivi.
Per non urinare, perché altrimenti stanno giorni e giorni al buio con le gambe legate, perché così si cicatrizza prima la ferita.
E così affrontano, diciamo, secondo loro, ecco, questa sorta di rito di iniziazione che non ha nulla a che vedere, perché alcuni l'hanno paragonato all'altro rito applicato agli uomini, no? Che è la
circoncisione.
La circoncisione, che non c'è
assolutamente paragone.
Quella è fatta per motivi di igiene e anche per aumentare la potenza sessuale. Nell'altro caso, le donne, la vita sessuale è
per
finita.
Per mutilarla proprio,
non, è finita.
Non esiste
ecco.
proprio più.
Dopodiché questo argomento, diciamo, è nato per me nel 2003, quando introdussi questo argomento, diciamo, nei miei corsi, e feci dei seminari sia a Cassino, che cominciai da Sora, e poi a Cassino, da cui appunto è stato tratto questo libro che io ho curato, ma ci sono tantissimi altri interventi. La cosa che mi sorprese moltissimo fu l'intervento di Adele Cambria, la scrittrice e giornalista femminista scomparsa da qualche anno, la quale nella sua relazione, quando è intervenuta, ha detto, diciamo, una verità sconcertante, cioè che in realtà negli anni 70 questo argomento a Roma sicuramente era già conosciuto, perché lei narra di un episodio: si trovava sulla terrazza romana, diciamo, a fianco a un medico anche abbastanza noto, il quale era solito fare dei viaggi in Somalia portando con sé, diciamo, degli strumenti da lavoro come le forbicine, diciamo, perché la pratica sessuale che era più allettante era quella di scucire le donne per poi ricucirle. Quindi in realtà in realtà questo era già noto, ma dobbiamo dire grazie in questo
traccia,
caso,
diciamo,
al movimento femminista, è sicuramente
esatto.
quello che l'ha denunciato, e su Il Paese delle Donne, che allora era cartaceo, è emerso, è stato pubblicato per la prima volta un argomento di questo tipo, che però devo dire era talmente scioccante,
esatto,
che diciamo è stato sulle prime, no, rifiutato, e così l'AIDOS, che era l'Associazione Donne per lo Sviluppo, che lavorava in quei paesi, diciamo non è riuscita a trovare un grande ascolto, perché insomma è un argomento durissimo,
è talmente duro che spesso si rifugge e si evita proprio di affrontarlo. Quello che io mi auguro è che ad oggi che si faccia sempre più luce su questo fenomeno, che in Italia non è un fenomeno assolutamente sporadico, anzi sotto traccia ci sono tantissime ragazze che vengono sottoposte ancora oggi dalla loro famiglia a questa pratica, con delle mamme molto convinte di portare avanti questa pratica, anche per una questione culturale. perché si fa riferimento molto alla questione culturale,
sì, purtroppo
perché
sì.
Non praticare questa cosa, oltre a non essere poi pura la ragazza o la bambina in questione, viene sradicata del suo aspetto culturale, quindi è come perdere le radici di appartenenza.
No, è una diversa, deve uscire dal gruppo, è una diversa.
E poi c'è quella questione dell'emarginazione rispetto al gruppo.
È un'intrusa, è una diversa.
Esatto.
E quindi le uniche che in realtà, per esempio in Somalia, dove viene descritto nel libro sempre a Telecambria, è quelle che poi sono autorizzate, diciamo, e quelle che possono condurre una vita più libera, però erano, lei dice, le cosiddette sharmutte, erano cioè delle prostitute.
Esatto.
E quindi la donna, diciamo, normale e rispettabile, torniamo al concetto di rispettabilità, è infibulata certamente, e così ha l'approvazione della comunità. E lì, come naturalmente sappiamo, la figura della single, che tanto successo c'è da noi oggi, lì, non esiste.
Assolutamente.
E quindi, diciamo, per queste donne c'è poca speranza. O te ne vai, e come fai andare via senza, in un tessuto che si oppone, no, al fatto che tu te ne vada, senza soldi, senza lavoro, è impossibile lasciare la comunità
senza
di appartenenza.
E
quindi è, diciamo, uno di quegli argomenti, e ritorniamo sempre che la rispettabilità femminile è legata al corpo.
Però pur senza voler esprimere nessun giudizio di merito, quello che secondo me preme sottolineare è proprio l'emergenza sanitaria, cioè è l'aspetto sanitario che è fondamentale, perché queste donne vivono a livello fisico delle sofferenze che sono indicibili.
Ma indicibili, io l'idea che, diciamo, dopo ogni parto vengono ricucite,
esatto,
quindi ricominciano ad affrontare quel calvario, no? E il fatto che naturalmente le funzioni primarie sono perché
proprio, scusi se la interrompo, proprio Sami fu mi raccontava una delle operatrici.
Devo dire una cosa poco piacevole, quindi
no, ma nemmeno questa lo è. Una delle operatrici del Sami fu mi raccontava che c'era puntualmente ogni mese una ragazza infibulata nella maniera faraonica, quindi nella maniera
scissione, infibulazione.
Sì, aveva solo un orifizio molto piccolo, sì, per l'urina e per il sangue mestruale, che ogni mese si presentava al centro perché voleva essere deinfibulata nel periodo mestruale. Questo perché? Perché nel periodo mestruale i dolori diventavano lancinanti e insopportabili. Successivamente si prendeva l'appuntamento, le era passato il ciclo, lei decideva di non farlo, e questa era una cosa che succedeva ciclicamente. Quindi proprio la grande lotta che queste donne vivono,
sì,
tra il fare una cosa che le fa stare bene e la cultura che le richiama a sé.
Sì, decisamente una condizione che nessuno di noi vorrebbe vivere,
no,
ecco.
No.
E poi anche perché loro vivono un grande contrasto anche rispetto ai paesi dove a volte sono, no?
Esatto.
Il nostro paese che si fregia
della
cosiddetta liberazione sessuale, dell'apertura, e poi a volte anche criticato, no, per l'eccessiva libertà sessuale,
esatto,
proprio da loro,
sì,
che invece sono sottoposte a queste pratiche, diciamo così, costrittive. Poi ci sono state tante nobili donne in giro per il mondo che hanno fatto da testimonial e hanno avuto appunto il coraggio di dire quello che avevano subito,
quello che è.
Ecco, e diciamo che sicuramente il capitolo più drammatico è quello delle bambine.
Assolutamente.
E lì veramente è dura leggere, è dura parlarne, è dura rendersi conto. Capisco che è molto più facile pensare che questo non esista, ma non
che
è così.
Non accada, che non accada soprattutto in Italia, perché poi parlando, appunto, somministrando questo test, le persone a cui l'ho somministrato non avevano assolutamente la percezione che questo fosse un fenomeno che si verifica pure in Italia.
Perché tutto quello che accade un pochino lontano da
come
noi,
come dicevamo prima.
Va bene, allora grazie mille,
Pamela
Paolini. E con ciò noi abbiamo cercato di dare un'ampia panoramica.